Ave Maria, cari ascoltatori di Radio Buon Consiglio, e bentrovati anche oggi in questo nostro appuntamento per rispondere alle vostre domande. Continuiamo il discorso sulla direzione spirituale e riprendiamo da come dobbiamo scegliere il direttore spirituale. Scegliere il padre spirituale è un atto di responsabilità e di fede, quindi dobbiamo tener conto della dottrina, dell'esperienza, della prudenza e della pietà. La scelta deve essere compiuta con preghiera, libertà e desiderio sincero di conformarsi alla volontà di Dio e quindi di farsi santi. Allora, soltanto così la direzione spirituale diventa un mezzo sicuro per crescere nella santità e realizzare il disegno che Dio ha su di noi. Continuiamo adesso a parlare della scelta del direttore e ci soffermiamo su un punto, cioè sulla libertà e sulla prudenza. La scelta non deve essere una scelta affrettata, oh, c'è bisogno del direttore spirituale, quindi il primo che capita lo prendo. Come dicevamo la volta scorsa, non tutti i direttori magari sono adatti a tutte le anime. Oppure ci possono essere anche altri motivi per scegliere un direttore piuttosto che un altro. E allora il consiglio nella scelta della direzione è questa: scegliere un direttore che può avere le caratteristiche che già abbiamo elencato e poi fare un periodo di prova per verificare se effettivamente quel direttore può essere utile, mi può aiutare. Ci sono stati dei santi, per esempio, che magari nel corso della loro vita hanno cambiato dei direttori perché magari sono giunti a delle mete di unione con Dio, per cui c'era la necessità di cambiare, oppure hanno dovuto cambiare convento e così via. Quindi ci deve essere innanzitutto una compatibilità tra il direttore e il diretto. Che cosa vuol dire questo? Che appunto deve saper discernere e deve saper guidare quella anima particolare. Poi magari un direttore può essere anche direttore di tantissime anime. Questo non è che ognuno deve avere il suo personale solo per lui. Però, come dicevo, non tutti vanno bene per tutti. E allora bisogna fare un periodo di prova, di discernimento, vedere se effettivamente può andar bene per me oppure no. E allora per questo ci si avvale della preghiera e della prudenza e soprattutto l'essere liberi anche di cambiare guida quando ci sono dei motivi seri. Per esempio, se io non ho fiducia, che poi la vedremo in particolare più avanti, se c'è un'incompatibilità spirituale, che cosa significa? I direttori spirituali possono essere sacerdoti diocesani, religiosi, ma ci sono tantissimi religiosi, tantissime congregazioni, famiglie religiose, tantissime spiritualità. Quale spiritualità è più adatta a me? Facciamo un esempio: noi parliamo per la nostra, diciamo, consacrazione. Chiaramente sarebbe imprudente se un'anima che fa la consacrazione all'Immacolata si faccia dirigere da persone che non conoscono che cos'è la consacrazione all'Immacolata e quindi potrebbero in qualche modo anche nella loro buona volontà, nella loro buona coscienza, consigliarci qualcosa che non è adatto alla nostra vita spirituale. Questo senza andar contro quel direttore spirituale, ma serve proprio a me. Allora, se io ho fatto la consacrazione all'Immacolata, dovrò scegliere un sacerdote che conosce, che sa che cos'è la consacrazione all'Immacolata, E soprattutto dovrei scegliere un sacerdote che vive la consacrazione all'Immacolata, perché altrimenti mi posso trovare in situazioni che il sacerdote non riesce a decifrare e quindi non riesce a darmi quegli aiuti necessari per farmi procedere, ma non per colpa sua, ma per appunto la mia situazione dell'anima. Per questo dico bisogna fare attenzione. E ancora una volta, qui non si tratta di giudicare gli altri, ma dobbiamo sempre lavorare per la nostra santificazione. Quando scegliamo, dobbiamo scegliere in base a dei criteri specifici. Non possiamo scegliere soltanto per simpatia. Beh, quello mi sta simpatico e quindi lo scelgo. No, devo anche vedere se può quella persona condurmi alla santità in base alle mie esigenze spirituali, in base anche al mio cammino spirituale. E allora nella ricerca dobbiamo evitare, come detto, motivi umani, ricerca di indulgenza, preferire chi asseconda i nostri gusti. E questo sacerdote mi piace perché se gli dico qualcosa mi fa fare quello che dico io. Questo non è un metodo, no? Per poter scegliere. Oppure scegliere la direzione spirituale e cambiare la direzione spirituale per un capriccio, per seguire una tendenza. Ah beh, tutti vanno da questo, anche io seguo questo. E poi anche evitare attaccamento affettivo, cioè trasformare la relazione spirituale in un legame sentimentale. E questo è un rischio che può esserci, legarsi affettivamente al direttore spirituale. Non siamo di ferro, quindi ci sono dei legami, ma dobbiamo sempre evitare che la direzione, e questo vale anche per la confessione, divenga un legame sentimentale. E qui vediamo anche l'esempio di San Pio che per evitare questo a volte era costretto a trattare duramente i suoi figli spirituali o anche chi si accostava al suo confessionale. E lui diceva: le persone devono arrivare a Dio, devono cercare Dio e non cercare la persona, cercare me. E quindi anche nella direzione dove noi dobbiamo cercare prima di tutti Dio. Che poi il direttore sia bravo, buono, che mi capisce. Beh, sono caratteristiche del direttore, ma non dobbiamo cercare questo. E poi soprattutto i direttori di spirito mettono in guardia le anime che vogliono un direttore a modo loro. Cioè cercare un direttore che, come dicevamo, sia condiscendente con i nostri gusti, con la nostra volontà. E allora la disposizione del diretto deve avere sempre fede. La direzione, se non c'è fede, quindi se non ci si fida del direttore, quindi della direzione, la direzione diviene un problema. Dobbiamo vedere nel direttore uno strumento di Dio. Dobbiamo avere purità di intenzione nella direzione, cioè cercare la santità. E non la curiosità o la consolazione. Andiamo al direttore perché possiamo parlare dei nostri problemi. Possiamo fare un discorso. Perché nessuno mi ascolta soltanto il direttore. E dobbiamo evitare queste cose. Che poi nella direzione ci sia anche la parte di consolazione, non è escluso. Ma non dobbiamo andare dal direttore soltanto per trovare consolazioni. Dobbiamo anche avere confidenza e sincerità con il direttore. Cioè, il direttore deve aiutarci nella santità e quindi dobbiamo anche aprire la nostra anima e dire tutto quello che c'è, che passa in noi, senza paura. Senza paura vergogna, perché altrimenti il direttore non può aiutarci, specialmente quando ci sono delle questioni gravi da risolvere. E qui parliamo sempre di questioni dell'anima. Un direttore non può aiutare un'anima se l'anima si chiude in se stessa, se non parla delle proprie problematiche spirituali, si intende, che poi si riversano anche in tutta la vita. Se non mette dinanzi al direttore anche a volte alcune situazioni che possono essere di peccato grave. Poi ci vuole anche docilità e obbedienza prudente. E quindi il direttore ci dà un consiglio e noi puntualmente non accettiamo il consiglio o non facciamo quello che dice il direttore. E invece no, bisogna accogliere i consigli con rispetto. E senza queste disposizioni, anche il miglior direttore spirituale non potrà compiere la sua missione. Allora è inutile a volte cercare un direttore spirituale perché tutti vanno da questo e quindi tutti hanno dei buoni profitti e vado anch'io. Ma se io non ho delle disposizioni interne, no, come abbiamo detto, chiaramente quel direttore non potrà fare nulla. Non potrà fare nulla anche se è un santo. Perché? Perché da parte nostra non c'è disponibilità. Non c'è la volontà di farsi santi. E allora, scegliere il padre spirituale è un atto di responsabilità e di fede. Solo così la direzione spirituale diventa un mezzo sicuro per crescere. Altrimenti, come dicevamo, non possiamo raggiungere la santità, ma diviene soltanto un colloquio. Un colloquio come quello che può essere il colloquio con uno psicologo. E oggi purtroppo si tende ad accostare le due cose. La direzione spirituale non è un colloquio con lo psicologo. Lo psicologo fa un altro lavoro. Il direttore spirituale lavora sull'anima, cosa che non potrà fare mai uno psicologo. Lo psicologo può aiutare in diverse situazioni a superare dei traumi, ma se poi ci sono traumi di peccato, e quelli li possono risolvere soltanto i sacerdoti, cioè confessori e direttori spirituali. A volte si spendono, e questa è una parentesi che si fa, ma penso sia doveroso, a volte si spendono tantissimi soldi dagli psicologi per risolvere situazioni che sono state create da situazioni di peccato, ma non si arriva mai al punto, alla soluzione, perché? Perché appunto lo psicologo non può rimettere il peccato. Soltanto Dio attraverso i suoi ministri può fare questo. E allora dobbiamo anche in questo caso vedere l'importanza della direzione spirituale, che può salvarci anche da situazioni in cui, dalle quali sembra non si possa più uscire. E quindi si faccia ricorso a questi, a psicologi, psichiatri e così via. Non sempre questi hanno la soluzione ai nostri problemi, ma la soluzione ce l'hanno direttori spirituali e confessori. Perché appunto il peccato è l'offesa fatta a Dio, non un'offesa fatta ad una persona. E quindi ci vuole un ministro di Dio per risolvere la questione. Come fare direzione spirituale? Questa è l'altra domanda che ci viene posta. La direzione spirituale, come abbiamo visto, ci aiuta in un cammino. Non è allora un atto isolato, non è che faccio direzione spirituale una volta e poi tutto finisce lì, ma richiede un metodo, una regolarità e anche disposizioni interiori. La direzione spirituale, come abbiamo già detto, è una purificazione del cuore. Non diviene soltanto un semplice consiglio occasionale. Per quello magari c'è anche la confessione, in cui noi possiamo ricevere dei consigli dal confessore. E il confessore può cambiare, può essere una volta uno, una volta un altro. E il confessore può darci dei consigli. Ma attenzione a non scambiare la confessione con la direzione spirituale, poi lo vedremo alla fine. La direzione spirituale è un cammino particolare nel quale ci si affida ad un'altra persona, quindi ad un direttore. Per essere fruttuosa deve rispettare la natura del rapporto tra direttore e diretto, quindi libertà, sincerità, docilità e prudenza. La direzione tende allora alla formazione di Cristo in noi, per questo non deve essere un incontro sporadico oppure un solo incontro, ma la direzione spirituale richiede costanza. Poi, magari nel progresso spirituale, una persona può anche diradare gli incontri, però specialmente all'inizio, quando uno si accosta alla direzione spirituale, quindi va dal direttore spirituale, magari c'è bisogno di fare più incontri e più volte, e diciamo, ravvicinati. Ecco. Allora, se il direttore spirituale deve aiutarci a formare Cristo in noi, egli non si limita a correggere soltanto i peccati, ma mira a favorire soprattutto il progresso nella vita spirituale. Mira a farci sviluppare le virtù infuse e quindi deve aiutare l'anima a corrispondere alla grazia. Cioè, vedete allora l'importanza della direzione spirituale e soprattutto una direzione spirituale fatta bene. Ci aiuta a questo, ci aiuta ad acquisire la grazia, a corrispondere alla grazia. Magari a volte ci troviamo nella nostra vita a non corrispondere adeguatamente alle grazie che Dio ci fa, che Dio ci manda. E allora la direzione ci aiuta a vedere dove sono le grazie e soprattutto ci aiuta a corrispondere, poi sviluppare le virtù. E chiaramente questo è importantissimo. Senza le virtù noi non possiamo vivere santamente. E più le virtù sono sviluppate, più noi riusciamo nella nostra vita di santità, nella nostra unione con Dio. In situazioni particolari la direzione ci aiuta anche ad un discernimento vocazionale, ci aiuta a quando ci sono delle crisi spirituali, ci aiuta in decisioni importanti che richiedono magari degli incontri anche più ravvicinati. Noi pensiamo adesso, noi abbiamo l'esempio straordinario di San Pio da Pietrelcina. Le persone chiedevano a volte cose anche che possono sembrare semplici. Ad esempio, molte persone andavano da San Pio per chiedere se dovevano sposarsi oppure no con una determinata persona. Ma questa scelta può cambiare radicalmente la vita di una persona. Sposarsi con la persona sbagliata, che non sia magari una persona peccatrice, può essere anche una persona che va in chiesa, ma magari non è adatta per noi. E potrebbe far diventare il matrimonio un continuo dispiacere. Allora il direttore può aiutarci anche in questo. San Pio aveva il dono poi della scrutazione dei cuori, quindi lì c'è proprio il massimo. Però può anche aiutarci, per esempio, e dirci: ma io in questa situazione che cosa dovrei fare per un lavoro? Se è adatto a me un lavoro, per l'acquisto di una casa, per un investimento. Ecco, il direttore potrebbe aiutarci anche in queste cose che, come dicevo, possono sembrare marginali, ma che poi vanno ad influire sulla nostra vita, sul nostro futuro. Chiaramente prima c'è la parte spirituale, ma non dobbiamo mai dimenticare che noi viviamo in questo mondo e in questo mondo ci sono anche le cose materiali. E il direttore può aiutarci anche in questo. Quindi non, cioè bisogna parlare con il direttore anche di queste cose. Poi ci vuole appunto l'apertura della coscienza. Il diretto deve manifestare soprattutto lo stato dell'anima. Come si trova dinanzi a Dio? Come si trova dinanzi alla grazia? Se ci sono ostacoli nel progresso. Allora, facciamo un esempio. Il direttore ci dice, devi fare questa determinata cosa, una preghiera. E allora, al prossimo incontro, io devo parlare con il direttore, ad esempio, se ho avuto difficoltà nel praticare questa cosa, per esempio, mettere in pratica una virtù. Ecco, che difficoltà ho avuto nel praticare questa virtù? Virtù dell'obbedienza, virtù dell'umiltà. Oppure ho il vizio della superbia. Come ho combattuto questo vizio? Porre tutte queste cose al direttore, il direttore può aiutarci. Magari a dire, allora, tu hai fatto, magari questo non va bene, quello che hai fatto qui non va bene, quindi dovresti fare in quest'altro modo. Ecco, e così via. Non nascondere mai fatti rilevanti, cose che a noi possono sembrare di secondaria importanza, invece possono essere per il direttore importantissimi. Non farsi. Diciamo, non diventare vittime del demonio, ma aprire la coscienza completamente al direttore. Non aver paura. Per questo bisogna allora discernere quale sia il direttore più adatto per noi. Perché magari non riusciamo ad aprire completamente la nostra coscienza con un direttore e chiaramente il direttore farà fatica poi a dirigerci, a darci dei consigli. Poi dobbiamo anche avere la volontà di farci santi e quindi la lotta contro le abitudini cattive, la pratica dei sacramenti e così via. Infine, la domanda che ci è stata posta è questa: perché dobbiamo fidarci del direttore spirituale? Perché? Per quale motivo? No, abbiamo parlato appunto che ci deve essere un rapporto di fiducia tra il diretto e il direttore. Ma allora perché? Che cosa mi spinge ad avere questa fiducia? Se il rapporto tra il direttore e il diretto non è basato sulla fiducia reciproca, chiaramente noi, da noi stessi vediamo che questo rapporto di aiuto e di collaborazione non può avere un seguito. Senza fiducia la direzione diventa inefficace e può diventare anche dannosa. La confidenza e la docilità sono condizioni indispensabili per il progresso spirituale. A nulla vale un direttore spirituale e a nulla servono i carismi di cui potrebbe essere ornato quando da parte dell'anima manca la cooperazione fatta di confidenza, di docilità e di obbedienza. La fiducia nel direttore spirituale non è una cieca sottomissione a un uomo, ma è un atto di fede nella provvidenza. Lì c'è Dio che ci parla. Il direttore è uno strumento di Dio, attraverso di lui il Signore guida le anime e quindi guida anche noi. Non è un interprete, è un collaboratore dell'opera divina. E quindi ci aiuta a leggere, come abbiamo visto, ciò che ci viene da Dio, anche le ispirazioni che ci vengono da Dio, per capire se sono da Dio o dal demonio. Perché purtroppo il demonio c'è, il nostro io c'è, ci educa alla coscienza, no? Ci protegge dalle illusioni, è un sostegno nella lotta spirituale. Senza guida è. Diciamo, diventa difficile scalare quella montagna, quindi arrivare alla santità. Fidarsi del direttore spirituale significa accettare la disciplina di questo cammino, esercitare le virtù, perseverare nella preghiera quando ci sono degli ostacoli in questo. Allora il diretto, se non ha la confidenza, se non ha docilità e se non obbedisce a ciò che gli viene detto, allora diviene inutile la direzione e, come abbiamo visto, può diventare dannosa. Evitare allora gli errori di cui abbiamo già parlato, ma fidarsi, avere questa docilità nella direzione. Anche se la direzione spirituale non richiede l'obbedienza, tuttavia, se non si seguono i consigli del direttore spirituale, a meno che non ci siano dei problemi gravi, ma di cui bisogna parlare con il direttore, diviene temerario non seguire il direttore spirituale e quindi diviene inutile la direzione spirituale e diviene dannosa. Adesso facciamo un piccolo inciso e in pochi minuti che rimangono vediamo che cos'è la direzione. Quindi la differenza tra direzione spirituale e confessione. Non dobbiamo unificarli. Sono due realtà distinte, anche se esteriormente spesso sono intrecciate, anche storicamente. Spesso la confessione è legata alla direzione, ma di fatto sono due cose differenti. La confessione è un sacramento e lo scopo della confessione è la remissione dei peccati commessi dopo il battesimo. Quindi richiede materia, peccati, e la forma, assoluzione, e anche il ministro, cioè un sacerdote che abbia la facoltà. La confessione poi produce un effetto immediato, cioè la grazia santificante viene restituita e i peccati sono perdonati. Il sacramento della penitenza è ordinato alla salvezza. Ecco. La direzione spirituale, invece, non è un sacramento, ma è un mezzo ascetico e pastorale. Ha come fine principale il discernimento della volontà di Dio e la crescita nella perfezione cristiana. Si fonda sulla tradizione ecclesiale, non richiede materia e forma, ma è un dialogo di fede tra il diretto e il direttore. La direzione spirituale quindi serve, come abbiamo visto, a purificare l'anima, cioè a guidare l'anima, ma non a purificare l'anima dai peccati. La confessione ci riconcilia con Dio. La direzione invece ci dà un discernimento sulle emozioni interiori. Poi ancora, la confessione ci ridona la grazia santificante qualora noi la perdiamo a causa del peccato mortale e implica quindi un'accusa dei peccati, contrizione, proposito di non peccare più e alla fine anche una penitenza. La direzione è invece un aiuto nelle scelte della vita, un'educazione alla preghiera e alle virtù e non si limita alla materia del peccato ma abbraccia tutta la vita spirituale. Per questo bisogna fare distinzione. La confessione non è una direzione spirituale, anche se a volte si può fare direzione spirituale anche nella confessione, ma dobbiamo distinguerle. Dobbiamo distinguere questi due, il sacramento della confessione dalla direzione spirituale. Quindi c'è un rapporto tra le due pratiche, come dicevamo, ma non sono la stessa cosa. Allora, per arrivare alla conclusione, la direzione spirituale è un'arte ed educa la coscienza alla verità e alla carità. La fiducia nel direttore non può essere sostituibile e non sostituisce la responsabilità personale del diretto. La direzione spirituale non è un semplice decidere al posto di, ma serve per formare la nostra coscienza. Ci serve anche per saper giudicare, scegliere e perseverare. È un cammino di santità per tutti ed ogni battezzato è chiamato alla santità e quindi chiamato anche ad avere un direttore spirituale che ci aiuta a mantenerci nell'umiltà, nella perseveranza, perché ci si lascia condurre da qualcun altro. E quindi ci aiuta la direzione anche a perdere la nostra superbia e quindi a lavorare su noi stessi, che chiaramente è lo scopo, anche uno degli scopi della direzione. Dunque, allora, come abbiamo visto, la direzione spirituale è importantissima per tutte le anime che vogliono raggiungere la santità. Grazie ancora per l'ascolto e vi do appuntamento alla settimana prossima con la risposta ad un'altra domanda. Vi auguro una santa giornata e un buon proseguimento con i programmi della radio Buon Consiglio. Ave Maria.